fatta in Italia nell'esportazione poi di queste di questi indumenti usati. Quindi, e questo è l'altro grande messaggio che ci lancia Sankara in questo gandhiano. Sankara davvero prese il meglio delle rivoluzioni comuniste e non comuniste in giro per il mondo. Il suo grande messaggio anticonsumista anche nella sua vita personale è davvero da cogliere, perché è un messaggio per il futuro. Non si può appunto essere dirigenti ricchi di un paese povero, e non si può essere occidentali consumisti, perché si continua a essere consumisti, molti continuano a esserlo malgrado la crisi, semmai scegliendo prodotti che costano poco ma che poi gettano subito. Non si può essere consumisti se si vuole un mondo equo e permanente, ecco quello che diceva Gandhi, al quale anche Sankara si ispirava. Vivi semplicemente affinché tutti possano semplicemente vivere, e Sankara questo l'ho preso alla lettera nella sua vita e nell'azione della rivoluzione burkinabè. Davvero un esempio luminoso.
Bene Marinella, noi ti ringraziamo di questo tuo intervento e quindi
grazie a voi.
E quindi insomma ci sentiamo presto. Grazie.
Sì, grazie a voi, e magari portiamo avanti questa piccola campagna per una strada, certo, a Sankara, anziché a un macellaio di guerra.
Sicuramente. Grazie, ciao.
Ciao, ciao, a presto, ciao.
E allora, a proposito di quello che si diceva prima per quanto riguarda la vicenda di Nobel Zongo, che è un giornalista appunto ucciso dagli sgherri di Blaise Compaoré, questo è un brano fatto da alcuni artisti, di Kejia Fakoly, Ismail Isaac, di Diawadi, che ricorda proprio la figura di Nobel Zongo.
On classe le dossier, mais on ne va pas laisser faire. Ils peuvent nous mesurer, tant qu'ils ne seront pas jugés, on ne va pas se taire. Chaque instant est un supplice pour la vie, la liberté, qui n'ont de choix que d'affronter les airs s'emplissent de leurs meurtriers et leurs complices en pardon à l'improviste qui s'avère être un simulacre de réconciliation. Le secret craint la lumière, l'ombre sous les écrits diffuse le mensonge, paix respect aux âmes privées de leur corps, enterrées à tort au cimetière par la raison du plus fort. L'histoire elle est là, non mais était là, plume de vérité qu'on a muté là, brûlé par le feu, éliminé là. Je veux qu'on me dise fils Amélie là, pourquoi le tuer, pourquoi le buter, pourquoi le viser, pourquoi déguiser, pourquoi ne pas dire arrêtez de fuir, le dossier les gêne, à moi de l'ouvrir.
Nous rendrons justice en parfaite impartialité, les coupables vont devoir payer. Il faut bannir impunité, défendre la vérité, Norbert savait la vérité.
Ils ont tiré sur mon père, ils ont voulu le faire taire, puis ont brûlé tous ceux qui restaient, ont classé le dossier.
L'8 marzo 1987, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, per gli uomini le promesse della rivoluzione sono già realtà, per le donne invece non sono ancora che rumori, eppure è da loro che dipendono la verità e l'avvenire della nostra rivoluzione. Questioni vitali, questioni essenziali, perché nel nostro paese non si potrà fare nulla di completo, nulla di decisivo, nulla di duraturo finché questa parte importante di noi stessi sarà mantenuta in questo assoggettamento imposto per secoli dai diversi sistemi di sfruttamento. Gli uomini e le donne del Burkina Faso dovranno d'ora in poi modificare profondamente l'immagine che hanno di se stessi all'interno di una società che non solo determina nuovi rapporti sociali, ma provoca un mutamento culturale sconvolgendo i rapporti di potere fra uomini e donne ed imponendo agli uni e alle altre di ripensare alla propria natura. È un compito temibile ma necessario. Si tratta di permettere alla nostra rivoluzione di dispiegare tutte le sue potenzialità, di rivelare il suo significato autentico in questi rapporti immediati, naturali, necessari, dell'uomo e della donna, che sono i rapporti più naturali fra esseri umani.
Allora, questo era il uno dei brani tratti appunto dalle letture dei discorsi di Sankara, da questo libro Thomas Sankara, I discorsi e le idee, edizioni Sankara, 1983-2003, 20 anni dalla rivoluzione burkinabè. E il ruolo delle donne, è stato un ruolo molto importante perché nella rivoluzione di Sankara, perché lui si rendeva conto di come le donne fossero emarginate nella società burkinabè, una società soprattutto agricola e arretrata, ma contemporaneamente sopportassero il peso più forte per quanto riguarda appunto il lavoro e l'emarginazione. E attraverso la rivoluzione di Sankara alcune donne arrivarono a dei posti di potere, non per la bellezza ma perché erano effettivamente valide, attraverso alcune operazioni anche simboliche. Sankara cercava in qualche maniera di scardinare questa concezione maschilista del ruolo della donna, tant'è che si inventò delle giornate al mercato, per cui i mercati erano proibiti alle donne se non alle venditrici, mentre gli uomini dovevano andare a fare la spesa, in modo che così si rendessero conto di quanto era faticoso per una donna burkinabè portare avanti appunto il cosiddetto menage familiare.
E la condizione attuale della donna in Burkina Faso invece è ricaduta in una situazione, possiamo immaginare, di partenza. La donna si può parlare, ma può parlare all'interno dell'ambito familiare, nell'ambito che le compete, nel ruolo che le viene relegato dalla società tutta. Poi non è che il Burkina Faso è tanto lontano da condizioni anche a noi molto molto più vicine, forse in maniera più eclatante, ma sicuramente è qualcosa che va scardinato a livello ancora mondiale. E una cosa molto interessante che Sankara aveva già iniziato negli anni '80 era questa possibilità che dava alle donne di ascoltare e di parlare anche in contesti pubblici, cioè la presa di una scena sociale, di una scena pubblica dalle quali invece erano escluse e lo sono tuttora. Nel tentativo di culturalizzare, di rendere cosciente il proprio popolo, non solo fa delle grosse riforme scolastiche imponendo l'obbligo scolastico, ma costruisce anche quartiere per quartiere nelle varie città e nei villaggi dei piccoli hangar, dove ogni giorno la sera ci si riuniva tutto il quartiere fatto non solo dall'uomo che può parlare, ma fatto dall'anziano, dall'anziana, dall'uomo e la donna, dal bambino e della bambina, per poter parlare e familiarizzare con delle tematiche relative all'attualità, alla concretezza, alla pragmaticità della vita collettiva e quindi problematiche sociali e politiche. Questo permetteva con il tempo, secondo appunto il punto di vista più che condivisibile di Thomas Sankara, di familiarizzare con un linguaggio e familiarizzare con un tipo di ragionamento che portava ad una vita collettiva e politica sicuramente più consapevole.
Sì, poi la contraddizione di genere era inserita da Sankara all'interno della contraddizione più ampia di classe e quindi insomma diceva esplicitamente che nonostante i processi di liberazione le donne erano tuttora e rimanevano ancora in qualche maniera in una condizione di sottomissione, anche se poi c'erano dei processi di evoluzione di consapevolezza e democratica. Una cosa che poi fa pensare rispetto all'esperienza di Sankara e come si sia accanito il potere coloniale rispetto a una sorta di damnatio memoria che un po' ricorda anche Patrice Lumumba. Il corpo di Lumumba per esempio fu fatto a pezzi e sciolto nell'acido dai colonizzatori belgi. È come se questo potere coloniale stupido e crudele non volesse in qualche maniera lasciare nessun ricordo di coloro che hanno osato sfidarli.
E questa damnatio memoria è continua ancora sul corpo di Sankara, sulla sua tomba e sulla sua memoria e sul suo operato, tant'è vero che il cimitero dove a Ouaga è sepolto Thomas Sankara è un cimitero che non sembra affatto quello di un presidente, ma che rispecchia anche un po' le scelte di vita e di vita politica di Thomas Sankara. Si tentò di spazzare via la tomba costruendoci sopra un palazzo, ma fu lo stesso quartiere che ospita questo piccolo cimitero a costruire intorno un muro e chiunque entra viene sottoposto ad un controllo da un contadino che accompagna la tomba di Thomas Sankara, circondata da quella dei generali che furono uccisi il 15 ottobre con lui. Damnatio memoriae che investe tutti i campi, se si pensa che l'anno scorso, il 2013, si festeggiava in Burkina i 50 anni del canale di Stato televisivo, della televisione burkinabè, e in tutte le trasmissioni commemorative non si è parlato una volta, per un solo secondo, della figura di Sankara e del suo operato. Damnatio memoriae che presuppone anche un'incapacità da parte di chi vorrebbe ricordarlo, di chi vorrebbe praticarlo, di continuare la sua politica, perché c'è una forte repressione su tutti i livelli che investe qualsiasi cosa che coincide con la figura appunto di Thomas Sankara.
Senti, noi a questo punto ringraziamo Alessandra, Antonio, Jacuba, Marinella per l'apporto che hanno dato. Sicuramente hanno fatto conoscere a noi, ma soprattutto agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, Divengo Anch'io, non solo hanno ripristinato un ricordo di una figura fulgida come quella di Thomas Sankara, che ha dato con il suo operato, ha tentato una strada di cambiamento per quel paese, diciamo, tormentato fino a, come ricordavamo prima, al sacrificio estremo. Ma soprattutto credo che abbiamo anche dato, cercato di dare, anche se in termini ancora del tutto, diciamo, solo nei contorni, una migliore conoscenza anche di quella che è il Burkina Faso, di quella che è anche la situazione attuale. Certamente su quest'area, su questo quadrante dell'Africa occidentale, così oggi tormentata non solo dalle guerre, ma anche dalle malattie, dalla fame, dai conflitti etnici, fomentati non a caso ancora da quelle che sono le brame dell'imperialismo e del colonialismo occidentale, dovremmo tornarci sopra, perché l'Africa non può essere abbandonata a se stessa. Noi non possiamo pensare al popolo africano come a un popolo soltanto, così come ci propinano. In questo senso queste settimane abbiamo avuto dei pessimi segnali attraverso quelle che sono state le manifestazioni della Lega e dei fascisti intorno a queste questioni. Non possiamo pensare al popolo africano come a un popolo di invasori, ma è un popolo che, nel quale va ripristinata la propria dignità, nel quale verso il quale vanno fatte cessare tutte le rapine e i saccheggi che ancora continuano in quei tormentati paesi. In questo senso vi ringraziamo veramente, Alessandra, per l'apporto che ci avete dato, e torneremo sicuramente sopra queste questioni, così come stiamo facendo un po' da un po' di tempo a questa parte, attraverso questa trasmissione, di dare anche degli spaccati sulle questioni internazionali di più, diciamo, cosciente attualità. Grazie.
Bene, allora concludiamo qui questo ricordo di Thomas Sankara con un brano di Smokey, un brano che un rapper burkinabè che è stato proibito, un brano che si chiama Qui Profit Le Crime, che parte proprio con la registrazione dello scontro che Sankara ebbe con Mitterrand, a proposito del fatto che Peter Botha, che era il massacratore sudafricano, poteva permettersi di stare in Francia. Sankara affronta Mitterrand e dice esplicitamente che Peter Botha ha le mani sporche di sangue, ma ha potuto passeggiare tranquillamente per la bella Francia, e poi da lì appunto parte il brano, e poi riprendiamo i temi classici di Vengo Anch'io.
Monsieur François Mitterrand, nous n'avons pas compris comment des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botha ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici.
C'est un homme un peu dérangeant, président Sankara. Hein? Non, c'est vrai, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne laisse pas la conscience tranquille. Et moi j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi, il va plus loin qu'il ne faut, enfin, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de ma expérience. Alors, je l'encourage, pas trop.
Thomas Sankara semble bien avoir péri au cours des affrontements d'hier au Burkina Faso. Sankara qui aurait été enterré dès ce matin. Le coup d'État aurait fait d'ailleurs plusieurs dizaines de victimes.
Proclamation. Le Front Populaire, regroupant les forces patriotiques, décide de mettre fin à ce jour 15 octobre au pouvoir autocratique de Thomas Sankara, d'arrêter le processus de restauration néocoloniale entrepris par ce traître à la Révolution d'août. Le Conseil national de la Révolution est dissous. Le gouvernement est dissous. L'organisation militaire révolutionnaire est dissoute. Le président du FASO, le secrétaire général national des comités de défense de la Révolution et les commissaires politiques sont démis de leurs fonctions. La patrie ou la mort, mon frère. Pour le Front Populaire, le camarade capitaine.
Wesh, ainsi tout était prévu depuis le début pour la patrie. Mais au finish c'est la mort qu'on nous a servi. En quête de routine, à qui profite le crime, à qui profite le temps. Va savoir, pas besoin de sortir de maths sup pour comprendre qu'on s'est fait avoir. On a préservé la paix sans la dignité. Rendez-nous la dignité et on vous foutra la paix.
À qui profite le crime? À qui profite le crime? Profite le crime, mais à qui profite le crime?
Chaque citoyen est responsable de ses actes, et nos responsables ne font pas exception. Même pas ceux qui nous gouvernent, surtout pas ceux qui nous rabattent les oreilles avec des formules démocratiques tropicalisées, adaptées pour la diversion. L'histoire est celle que nous méritons, mais on doit la vérité aux enfants de la nation. Le progrès, c'est ce pourquoi on se bat, l'honneur, si ce n'est pour ceux...
Vabbè, veniamo alla seconda parte della trasmissione, la vorremmo dedicare a questioni che riguardano un po' direttamente la vita economica e sociale di questo paese, partendo dal fatto, lo ricordava anche Valentina nella rassegna stampa, che questa settimana è stata costellata da una serie di iniziative, da una serie di manifestazioni che hanno messo al centro delle questioni, diciamo, importantissime. C'è stata questa grandissima manifestazione a Terni per quanto riguarda, diciamo, le acciaierie, ma lì è in ballo, Roberto, a Terni non sta in ballo soltanto una questione pur importante che riguarda l'acciaio e i rapporti con la ThyssenKrupp, quindi centinaia e centinaia di lavoratori che rischiano il posto, ma lì è tutto il tessuto del Ternano che subirebbe dei contraccolpi micidiali da una situazione di, diciamo, dismissione di queste attività. Una serie di manifestazioni che hanno coinvolto anche molti giovani in varie città d'Italia, Bologna, Palermo, Milano, per contrastare le misure che si stanno mettendo in campo sia a livello europeo che nazionale. Per dire la verità, le misure che si mettono in campo a livello nazionale ci sembrano, insomma, soltanto per il momento appaiono come una cornice però livida di situazioni preoccupanti. C'è anche una situazione istituzionale che sta in fibrillazione, questo rapporto tra il governo centrale e le regioni. C'è una questione lì per le regioni, immediatamente si parlava, e qui ci dovremmo tornare un attimo sopra, di tagli alle regioni intorno ai 4 miliardi di euro, ma questi poi i presidenti delle regioni che non godono però, come posso dire, un grande consenso popolare dopo tutto ciò che è accaduto nelle regioni, il cosiddetto magna magna, lo dico, diciamo, alla romana perché mi pare molto efficace, non godono di buona fama, quindi si trovano anche in una situazione dal punto di vista politico e psicologico di grande difficoltà, però reclamano il fatto che, dice, se qui ci sono sti tagli, poi noi su chi ci dobbiamo rivalere? Qui ritornano in ballo eventuali tagli, si prospettano alla sanità, i tagli ai servizi, e quindi si riparla ancora della... un aggravamento delle situazioni dello stato, diciamo, dei ceti popolari sostanzialmente. Stiamo di fronte pure a un fatto che in termini economici questa ripresa non appare all'orizzonte, vengono spostate ancora una volta più avanti i termini di un'eventuale ripresa pure del prodotto interno lordo. c'è tutta una manovra che ha coinvolto attraverso questo vertice che c'è stato a Milano l'Asia e l'Europa, più di 50 stati si sono riuniti, al centro lì pure c'erano delle questioni salienti, lo stesso rapporto tra l'Europa e la Russia, le questioni da approvvigionamento del gas, non dobbiamo dimenticare una questione fondamentale che attraverso le sanzioni che l'Europa ha comminato sulla scia del diktat americani all'Unione Sovietica, noi in termini di esportazione l'Italia sta perdendo dei gran soldoni e si è ridotta di almeno un 15%, un 20% l'export italiano rispetto nei confronti, diciamo, della Russia stessa. Una serie di questioni che, ripeto, hanno visto manifestazioni che sono state anche manifestazioni sentite, dure, sono state manifestazioni che sono state anche bastonate dalla repressione poliziesca. E poi c'è sullo sfondo un dato inquietante, che accanto, diciamo, a queste tensioni sociali c'è anche una tensione, una fibrillazione di tipo democratico. Qui, ecco, su una questione, senza voler, Roberto, usare termini, diciamo, catastrofici, terroristici, però qui sullo sfondo c'è una ripresa dell'azione della destra xenofoba, razzista e della destra peggiore di questo paese, che tenta una sorta di congiunzione di tutte le anime peggiori di questo paese al grido di fuori i migranti, fuori fermiamo. Addirittura qui non c'è nemmeno più il tentativo di dire fuori dall'euro soltanto o di dire no al trattato di Maastricht, qui addirittura si torna ai trattati di Schengen, la chiusura delle frontiere, la chiusura dei confini tra gli stati europei. Questo è il quadro entro il quale poi si stanno discutendo della legge di stabilità e di questo famoso Jobs Act, del quale si sa realmente poco in termini molto concreti, però ci sono tante chiacchiere. Ecco, su queste questioni, a partire dalle questioni del TFR, io tante volte incontro, come succederà a voi, delle persone, incontri nel bar, al mercato, chi lavora ancora sul posto di lavoro, ti dicono: ma intorno a queste questioni del TFR cosa sta succedendo realmente? Chi ci perde, chi ci guadagna? È una cosa opportuna, non è opportuna? Tutta una serie di quesiti molto concreti che la gente te pone. Ci sarà poi, di fronte al fatto di tante promesse, se questi, per esempio, i soldi, come dicono, non li recuperano dalla evasione fiscale, sti 3-4 miliardi che dicono, anzi pure qualcuno si è spinto pure intorno ai 10 miliardi di recupero dell'evasione fiscale, se fanno, c'è un balletto di numeri evidentemente, dice c'è sempre la valvola di salvaguardia. Guarda caso, la valvola di salvaguardia sono le accise e l'IVA, le accise, eventuali aumenti del carburante ed eventuali aumenti pure del prezzo dell'incidenza dell'IVA pure sui generi di primo consumo, e quindi andrebbe a pallino pure questa ripresa dei consumi. Cioè c'è tutta una serie di cose che a noi ci pongono dei problemi, perché, ripeto, il quadro non è ancora chiaro, però sono quei problemi che si pone anche il cittadino comune, il lavoratore, che dice: vabbè, ma cosa accade? Che ne pensate voi? Ecco, che ne pensa Roberto, che ne pensa Giacomo di questa questione?
Proviamo a dire qualcosa. Allora, io intanto però inizierei da una questione. Qui tutti dicevano che non c'era una lira, no? Che non si potevano trovare soldi per fare nulla. Abbiamo visto Letta, no? I famosi balletti sull'IMU, che non si trovava un miliardo per fare. Arriva Renzi e comincia a tirare fuori 10 miliardi per gli 80 euro. Ma ho tirato fuori una barchetta di soldi per tutta un'altra serie di cose. Ma allora, questi soldi c'erano o non c'erano? Qualcuno ci ha preso in giro prima o ci sta prendendo in giro ora? Perché qui non è che si può giocare con i miliardi di euro, no? Non stiamo parlando di piccole cifre. La mia sensazione è che i soldi c'erano e ci sono sempre stati. Una parte erano evidentemente accantonati, non erano spesi per mille motivi, e poi che ci sia una larga sacca di sprechi e quindi di privilegi e quindi di appannaggi per tutta una serie di situazioni che ovviamente non vogliono rinunciare a questo tipo di prebende, di privilegi, perché altrimenti non si spiega, no? Cioè tu non puoi riuscire a trovare 36 miliardi o 33, quelli che saranno, da oggi a domani così, dopo averne già dati 10, ripeto, per gli 80 euro. Allora, possibile che Letta non riuscì a trovare 1 miliardo e questo ne trova più di 40? Io non credo che Renzi sia un pazzo, tanto più che gli hanno messo lì a controllare tutta la questione Padoan. E quale Padoan? Non è un altro che è uscito fuori dal cappello, dal cilindro di qualcuno, no, è il presidente dell'Ecofin, è uomo delle istituzioni internazionali, monetarie, eccetera. E quindi si ritiene che, insomma, se pure Padoan dice no, si può fare, abbiamo le coperture, questi soldi evidentemente c'erano. Seconda questione, dice sì, vabbè, i soldi c'erano, ma da dove li tirano fuori? E questo comincia a diventare un argomento interessante, no? Senso che comportano nuove tasse e loro spergiurano che nuove tasse non ci saranno. Oppure tagliano i servizi, tagliano il welfare e loro spergiurano che non è così. E quindi qui tutto il balletto sta nel capire come stanno le cose. Allora, chiaramente avremo possibilità di capire meglio come stanno le cose man mano che emergerà nel dettaglio la manovra. Attualmente abbiamo quelle che si chiamano le slide, no? Cioè alcune, diciamo i titoli, enunciazioni con qualche piccolo dettaglio, ma insomma non abbiamo la possibilità di andare a fare una disamina precisa di come stanno le cose. Quindi io direi momentaneamente possiamo lasciare in sospeso, con alcuni dubbi comunque, ma anche qualche certezza, la questione manovra, anche perché poi il 29 ci sarà il giudizio universale, quello dell'Unione Europea, che dovrà dire se secondo l'Europa sta manovra può andare o non può andare. Quindi da lì, insomma, poi verranno fuori evidentemente una serie di conseguenze. Vogliamo parlare del TFR un attimino, magari per spiegare, sì, un po' meglio.
Vediamo un attimo come si articola questa manovra del TFR, soprattutto, insomma, capire, senza entrare troppo in tecnicismi, insomma, alla fine questa manovra dove va. Diciamo che il TFR fino adesso è stata per le imprese una liquidità che di cui le imprese hanno estremamente bisogno. Questa liquidità le imprese, diciamo, questo salario differito lo remunerano ai lavoratori a un tasso dell'1,5 più il 75% dell'inflazione. Come ha fatto Renzi a far mollare alle imprese questa liquidità? Perché chiaramente se i lavoratori la vogliono in busta paga, è vero che è salario differito, ma diventa di fatto, una volta che entra nella busta paga, tassazione concreta, reale, perché i fondi pensioni sono tassati in una maniera diversa. Una volta che entrano, che il TFR è tassato in una maniera diversa, una volta che entra dentro il salario, chiaramente comincia a diventare IRPEF e quindi la tassazione aumenta a dismisura. Quindi anche questo è un aspetto importante della questione. Ma Renzi ha messo in mezzo il sistema bancario, perché appunto le imprese mollano questa liquidità, si ritrovano senza liquidità, la vanno a chiedere alle banche, e le banche, che nel frattempo hanno ricevuto dalla BCE liquidità allo 0,15%, dicono: noi le diamo alle imprese a un tasso dell'1,5 più il 75% dell'inflazione, però vogliamo la garanzia, perché se le imprese poi non ce le restituiscono più, come facciamo? Ed ecco qua che entra in ballo la garanzia statale promessa dal governo, tant'è che Patuelli, presidente dell'ABI, è molto contento di questa operazione, perché così le banche possono sfruttare questo flusso che è arrivato dalla BCE a un tasso ridicolo, allo 0,15, e contemporaneamente piazzare questa liquidità facendosela remunerare di più. Chi ci rimette forse sono i lavoratori, perché una volta che loro inseriscono nella busta paga il TFR si ritrovano con una tassazione e quindi con uno scaglione IRPEF più alto, se la tassazione rimane lo stesso. Chi ha gridato allo scandalo sono stati i fondi pensioni e i sindacati, guarda caso, perché nel momento in cui le rendite dei fondi pensioni verranno tassate non più all'11%, mi sembra, ma forse al 20%, ecco qua che i sindacati si sono arrabbiati, perché proprio lì nei fondi pensioni chiusi di categoria, che sono i luoghi fisici dove la concertazione ha, diciamo così, la sua rappresentazione concreta, reale, perché i sindacati hanno le mani in pasta in questo discorso dei fondi pensioni. Quindi l'operazione TFR, insomma, già c'ha questi chiaroscuri. Per quanto riguarda la manovra, non c'è ancora un testo. Proprio il Corriere della Sera scriveva stamattina questo aspetto: a 4 giorni dalla manovra non c'è un testo, chissà che cosa stanno esaminando a Bruxelles, e poi chiaramente vedremo con i decreti attuativi.
Sì, allora magari aggiungiamo un altro paio di cose, già la lucida analisi che ha fatto Giacomo. Allora, cominciamo a dire che questa possibilità sarebbe su base volontaria, no, che è importante, perché è una cosa che tu me lo imponi, certo, di prenderlo, no? Mensilmente, quindi poi dipende dal lavoratore quello che deciderà di fare. La questione dei fondi pensione, allora, noi siamo sempre stati contro i fondi pensione, no? Ma chiaramente essere contro i fondi pensione vuole dire sostenere una pensione pubblica e totalmente pubblica, cosa che non c'è più, nel senso che con i vari tagli, cose che sono state fatte alle pensioni, se oggi un giovane che inizia a lavorare non si fa il fondo pensione o col sindacato o con i famosi PIP, si chiamano così, scusate il termine, se i piani personali, diciamo, personalizzati, uno si può fare il fondo pensione, che ne so, con le generali, con un'assicurazione XY, e gode comunque di certi privilegi fiscali. Allora, il problema dei fondi pensione, ma dov'è, diciamo, l'occulto desiderio del governo? È che i fondi pensione, che gestiscono un flusso enorme, molto grosso di risorse finanziarie, spesso e volentieri non investono in titoli di Stato italiani, che notoriamente sono tassati in maniera più bassa. Quindi, in sostanza, il messaggio occulto che manda il governo ai fondi pensione qual è? Beh, se vi lamentate, no, che si alza la tassazione, voi evitate di investire su fondi pensione esteri, acquistate fondi, obbligazioni, titoli di Stato italiani, e quindi recuperate gli sgravi fiscali, diciamo, no? Perché c'è una tassazione minore se prendi botte CCT. Questo un po' è il discorso occulto che non emerge, ma c'è, perché chi ha seguito attentamente il dibattito e alcune dichiarazioni di Del Rio, questa è una delle motivazioni principali per cui il governo da una parte alza la tassazione sui fondi pensione, ma nello stesso tempo gli fa capire che se investono sui fondi italiani la cosa viene recuperata. Allora, diciamo che c'è un calcolo di 25-26 miliardi che riguarda il flusso annuo del TFR che il datore di lavoro deve accantonare e che a fine rapporto darà al lavoratore. Che cosa accade? Accade che spesso e volentieri, prima che il lavoratore riesca a incassare il TFR, magari l'azienda fallisce, scompare, si dissolve, non c'è più, e con l'azienda scompaiono pure i soldi dei lavoratori, e quindi questo è un altro discorso da tenere presente. Seconda questione, attualmente funziona così: se tu dopo 8 anni di rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro puoi richiedere l'anticipazione del 70%, ovviamente a fronte di una documentata necessità per motivi di salute,
ristrutturazione della casa,
sì, infatti, quindi c'è già, diciamo, una certa possibilità di anticipazione. Sulla tassazione l'ha spiegato prima Giacomo, cioè il tasso dell'1,5% per il 75% dell'inflazione, e quindi, insomma, diciamo che la questione del TFR è una questione che va vista da molti punti di vista. D'altronde è anche vero che se uno non li prende mese per mese, quando andrà in pensione, sempre se il suo datore di lavoro nel frattempo non è fallito, dissolto, scappato all'estero o cose del genere, si ritroverà un gruzzolo col quale potrà investire o far fronte a una serie di problematiche che spesso vanno a finire per aiutare i figli, ma quello è un altro discorso. Se ovviamente li prendi mese per mese, questa possibilità svanisce, cioè nel senso che quando andrà in pensione non ci saranno più questo tesoretto, perché te lo sarei mangiato prima. Tutto ciò nasce però da cosa? Nasce dal fatto che gli stipendi non aumentano, e non aumentano da anni. E lì il problema però non è lo Stato, non è il governo, sono i datori di lavoro che, e i sindacati, che se non costringono i datori di lavoro a rinnovare i contratti nazionali e quindi a conseguire degli aumenti a favore dei lavoratori, è chiaro che il reddito cala, calando il reddito calano i consumi e quindi si innesca quella spirale che appunto si chiama di recessione. E allora dice, come se ne esce? E allora qui interviene lo Stato. Lo Stato ha fatto una cosa con gli 80 euro che non è stata messa bene in evidenza, fermo restando che io sono sempre d'accordo quando si dà ai lavoratori, quindi poi si tratta di vedere il saldo tra il dare e l'avere, ma quello è un altro ragionamento. Cioè lo Stato è intervenuto sia sul mondo del lavoro privato sia sul mondo del lavoro pubblico. Ora, che lo Stato sgravasse i dipendenti pubblici ci può anche stare, perché lo Stato è il datore di lavoro dei dipendenti pubblici, ma sgravare anche i lavoratori privati vuol dire aver fatto un favore comunque ai datori di lavoro, i quali in questo modo possono dire, beh, vabbè, avete avuto 80 euro, quindi l'aumento contrattuale ve l'ha dato già il governo, che volete da noi, che siamo anche messi male, cosa non vera, insomma, poi, ma questo è un altro ragionamento. Questo semmai può essere un ragionamento, ripeto, perché se lo Stato concede degli aumenti sotto vari aspetti, no, che possono essere contrattuali o defiscalizzazione ai propri dipendenti, è un ragionamento. Ma se tu lo fai con i dipendenti privati, che quindi hanno un datore di lavoro privato, che è lui che dovrebbe aumentare, impinguare lo stipendio dei lavoratori, e allora qui qualche dubbio può venire, anche perché vengono pagati questi 80 euro con i soldi di tutti, cioè miei, di Giacomo, di Serafino, di chi ci sta ascoltando, se qualcuno ci ascolta, quindi sono su soldi di tutti, su cui chiaramente dovremmo ognuno di noi poter dire la propria, è giusto e non è giusto farlo. Cioè questi signori non è che dispongono i soldi loro, no, li tirano fuori dai loro portafogli e allora ok, fanno come gli pare, no, loro amministrano soldi che sono dei cittadini, tutti i cittadini, tutti coloro che pagano le tasse, e quindi quando dispongono di questi soldi devono ovviamente renderne conto ai cittadini che gliel'hanno dati. E qui, come al solito, sta cosa non pare funzionare molto, perché è un paese in cui pare che i soldi pubblici non sono di nessuno, no? Vengono così, calano dal cielo, stampati in qualche stamperia clandestina, non si capisce. No, quelli sono soldi delle tasse di tutti quanti. Quindi il discorso è aperto. Adesso poi c'è il fatto che l'aumento, o meglio l'incameramento dell'anticipazione del TFR in busta paga comporta o può comportare, per appunto coloro che hanno beneficiato degli 80 euro, che superando l'aliquota perderebbero gli 80 euro, e quindi è un cane che si morde la coda, su cui pare che il governo pare non abbia agito con malizia, almeno secondo le loro dichiarazioni, ma che si siano un po' incartati a livello tecnico, e quindi vedremo se ne escono fuori, come ne escono fuori.
Beh, è pure vero che questo, sì, è vero che è reddito differito il TFR, però questa invece è tassazione certa una volta che arrivano. E poi la contraddizione di fondo è che qui in questo paese il lavoro viene tassato molto più che delle rendite.
Sì, ma anche il TFR è tassato quando tu lo riceverai.
Certo,
ti viene tassato.
Certo.
Solo che però lì ti viene tassato, ma li prendi dopo e giustamente ti vengono tassati dopo. No, vorrei vedere che mi dai dopo e mi tassi prima, insomma non...
Beh, ma la tassazione sul TFR è più bassa della tassazione che bassa, quando sì, avviene sì, diciamo sì, a fine del rapporto lavoro.
Non è considerato come...
È più bassa.
E invece se viene introdotta all'interno diciamo della busta paga, questa qui viene tassata diciamo...
Secondo gli scaglioni.
Secondo gli scaglioni.
Allora, attualmente la tassazione, l'aliquota IRPEF è rapportata alla media dello stipendio degli ultimi 5 anni. Perché il tasso dell'1,5 più 75 dell'inflazione è quella che va alla rivalutazione dell'accantonamento, non è la tassazione del TFR, è una cosa diversa. Quella è una rivalutazione, mentre la tassazione che oggi si esercita sul TFR, cioè quello che verrà dato a fine rapporto, è l'aliquota rapportata alla media dello stipendio degli ultimi 5 anni più l'11% del rendimento della rivalutazione. Ora, quindi qui sono emerse una serie di problematiche di carattere tecnico su cui dice il governo che sta lavorando per poterle risolvere. Noi non lo sappiamo se lo vorranno risolvere, se lo risolveranno, ma il problema sussiste perché c'è chi può rischiare di perdere gli 80 euro se prende l'anticipazione, e quella è una. E due, capire, ma mi conviene la tassazione a fine rapporto oppure no, se lo prendo subito mi alza la tassazione e quindi non mi conviene più, e queste sono questioni
però
aperte.
Mi viene da pensare che qualche tempo fa c'era stata una fortissima campagna stampa perché i lavoratori mettessero nei fondi previdenziali il TFR, e sembrava che la creazione di questa seconda gamba della previdenza fosse fondamentale per recuperare il gap pensionistico con la pensione dell'INPS. Adesso, se loro aumentano effettivamente la tassazione rispetto ai fondi pensioni, evidentemente questo discorso in qualche maniera viene meno, e soprattutto va a cozzare contro gli interessi di quel capitale finanziario che sta gestendo questa sorta di reddito differito che viene dato dai lavoratori ai fondi pensione. E quindi c'è una contraddizione di fondo che forse è dovuta anche non solo al fatto di questa appunto differenza di tassazione che esiste in questo paese fra le rendite e il lavoro a favore del lavoro, ma anche per il fatto che evidentemente si vuole trasferire questa massa di denaro, di liquidità che fa molto comodo in questo momento verso altri lidi. Può anche darsi che sia questa l'essenza della manovra.
Giacomo, allora avevamo detto prima che il disegno, chiamiamolo così, occulto, sarebbe quello di convincere questa grande massa, stiamo parlando, ripeto, di circa 25 miliardi l'anno, di cui una parte, non tutta, va in fondi pensione, a investire su i titoli di Stato italiani. In questo modo sarebbero tassati di meno. Io credo che sia questa la questione. Dopodiché, chi gestisce i fondi pensione, specialmente quelli di categoria, cioè quelli dei sindacati, se andiamo a vedere, perché si può andare a vedere, basta andare a vedere i vari fondi come ETA, eccetera, quello e quell'altro, come funziona, dove investono, su quali titoli investono, e nella stragrande maggioranza non sono titoli di Stato italiani. Questo un po' è il concetto. È questa la questione? Forse. Chiaramente i sindacati di fronte a questo tipo di situazione insorgono e pongono tutte le questioni che possono mettere in campo per dire no, fermi tutti, no, non togliete il TFR, ma anche gli stessi datori di lavoro, abbiamo detto prima, a parte quelli che poi scappano con la cassa, c'è il fatto che loro in pratica investono con soldi non loro. Cioè quei soldi là, questi si lamentano dicendo come, ma se ci levate il TFR noi non abbiamo la liquidità, ma mica sono soldi tuoi, bello, quelli sono soldi del lavoratore, tu li utilizzi senza pagare una mazza di interesse al lavoratore, no? È un'anticipazione che tu prendi dal lavoratore, quindi tanta canizza in questo senso questi signori dovrebbero evitare di farla. Ora, è chiaro che di fronte però alle lamentele dei padroni, della Confindustria, qua e là, hanno detto vabbè, facciamo in questo modo, e hanno fatto appunto, come ricordava Giacomo prima, l'accordo con l'ABI, cioè l'Associazione Bancaria Italiana, Per cui il lavoratore chiederebbe l'anticipazione alla banca, la quale a sua volta si rifà sul datore di lavoro, il quale, se fallisce, interviene lo Stato a garanzia. Questo è tutto il teatrino messo in campo, perché appunto qualcuno fa il bello coi soldi degli altri. In questo caso sono i datori di lavoro che fruiscono del TFR che dovrebbe essere accantonato per fare investimenti, e se l'investimento va male, scusate, ci è andata male, avete perso tutto. Questo è.
No, io ho un'altra cosa che volevo sollevare, Giacomo, è questa. A proposito della legge di stabilità, no? Ma qui ci stanno una serie di pronunciamenti da parte del Presidente del Consiglio, no? Dice, allora, le tasse non aumenteranno. Poi ricordava Roberto che ci sarà una manovra comunque da 30 miliardi di euro. Dice, però, le tasse non aumentano. I servizi che riguardano soprattutto i ceti popolari non saranno toccati. Ma insomma, questo è quello che si dice. Poi se scandaglia un pochino, quando si dice che c'è un taglio intorno ai 10 miliardi della spesa pubblica, pare che 4 o 5 miliardi dovranno essere presi agli enti locali, regioni e comuni. Di questi 4 o 5 miliardi si sta studiando all'interno degli uffici, dei vari uffici dei ministeri tecnici, diciamo del governo, il fatto che possa essere tagliati 2 miliardi dalla sanità. 2 miliardi non rifinanziando, questo è sempre quello che si dice, però quando si dicono alcune cose, si fanno alcune promesse roboanti, io sono un pochino scettico. Quando invece si cominciano a sentire queste altre cose, ci credo un pochino di più. 2 miliardi dal fondo sanitario previsto dal 2015, tant'è vero che Rossi, il governatore della Toscana, dice, se fanno sto taglio io porto in piazza, lui porta in piazza il popolo. Allora qui, ecco, bisogna cominciare a capire, lo vedremo adesso con i decreti attuativi, lo vedremo nelle prossime settimane quello che accadrà realmente, ma io certi segnali negativi li comincio a prendere molto molto sul serio. Questa della sanità, è evidente che se ci sono tagli di questo tipo in una sanità, a me è capitato l'altro giorno, guardate, non voglio usare questioni personali a scopo pubblico, me ne perdonino gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, mi è capitato di andare al pronto soccorso del San Giovanni, dove mia moglie doveva togliere un gesso, era stata fatta e doveva fare, diciamo, una lastra d'accertamento, era stata richiesta su un'unica, diciamo, su un unico documento, un'unica richiesta, sia la lastra che la visita medica. Beh, non andava bene, bisogna fare due certificati in maniera tale da pagare due ticket per un totale di 65 euro. Dopodiché, nonostante il decorso della frattura andasse bene, non è stata tolta a mia moglie la cosa, il gesso, perché dice, il gesso si deve togliere a parte fra una settimana con altro pagamento dei ticket. Dico questo per dire, non è una questione personale, questo è un fenomeno che se vai negli ospedali pubblici, se vai nei pronto soccorso, è un fenomeno generalizzato, dove si stanno esborsando sempre più, i ticket diventano sempre più alti. Se ci sono tagli di questo tipo, noi di quale sanità usufruiremo nei prossimi mesi? Quindi grande attenzione a queste cose. Non siamo per gettare allarmi inutili, però una grande attenzione su queste questioni, perché io ho un'impressione, Giacomo, che siccome, data poi le leggi quadro, data le cornici, dovendo essere riempite di volta in volta queste cornici, questi quadri, finiscono per diluirsi nel tempo una serie di misure che vengono fatte di volta in volta a digerire. Cioè, una volta d'aumento il ticket, una volta ti faccio i tagli alla spesa, una volta ti taglio un servizio, c'è la questione del trasporto. Ho l'impressione che nel corso delle settimane, dei mesi prossimi, si avvicenderanno una serie di misure di volta in volta che poi alla fine, come posso dire, saranno un pochino diluite così nell'opinione pubblica fino a farle digerire.
Allora, Serafino, cominciamo a a dettagliare un po' la questione, no? Quando il governo dice non aumenteremo le tasse, ovviamente intende le tasse dello Stato centrale. Lo Stato si impegna a non aumentare le tasse. Il problema da dove nasce è appunto quello che dicevi tu. Il momento in cui lo Stato chiede i soldi a regioni e enti locali, il pericolo è che regioni e enti locali aumentino le tasse locali. Allora, intanto andiamo a vedere dove prenderebbero questi famosi 36 miliardi, perché la cifra è 36 miliardi, di cui circa 3 sarebbero di tesoretto, di riserva, da salvadanaio. Allora, 11 miliardi li prenderebbero sulla questione deficit, ossia andando fino a filo col 3%. 3,8 li prenderebbero dall'evasione fiscale. Ovviamente noi leggiamo quello che dice il governo, poi dopodiché
queste sono le slide, praticamente.
Non li pia e poi li vedremo. Allora, 3,8 dall'evasione fiscale, 0,6 dalla banda larga, 1 dalle slot machine, 3,6 dalla tassazione sulle rendite finanziarie e 1 per la riprogrammazione, evidentemente, no? Razionalizzazione, eccetera. Il grosso, cioè un po' meno della metà, sono i 15 che dovrebbero venire dalla spending review, la famosa spending review, che comprende tante cose, no? Accorpamenti, eliminazione di partecipate inutili, più quello che è stato chiesto direttamente a regioni e enti locali. E lì nasce il problema. Renzi dice: sarebbe una provocazione aumentare le tasse sulla sanità o su altro. Comincino a tagliare le sacche enormi di sprechi, colpiscano i dirigenti delle ASL, i primari, i costi assurdi e irragionevoli degli acquisti nel settore sanitario. Ora, queste dichiarazioni del vero ce l'hanno, nel senso che se da una parte noi dobbiamo criticare anche aspramente quello che vuole fare il governo, è anche vero che non possiamo diventare un alibi per chi continua a rubare, mangiare, saccheggiare sulle risorse pubbliche. C'è una telefonata.
C'è una telefonata, vai.
Ah, pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Pronto?
Pronto, mi sentite?
Ci pronto? Senti?
Allora, volevo fare una domanda. C'è Standard & Poor's, Moody's e Fitch che danno voti allo Stato, alle istituzioni, ultimamente, cioè sia allo Stato Italia, sia al Comune, anche al Comune, ultimamente Fitch. Allora mi chiedo, ma cioè, i voti di queste agenzie di rating o di valutazione delle aziende si danno alle aziende, cioè alle corporations, alle companies, alle SPA, all'SRL non se ne guarda nessuno. Quindi mi chiedo, come mai? Ma siamo dentro una repubblica fondata sul lavoro o siamo dentro una società privata? E il Comune è il Comune oppure pure quella è una società privata? Perché a un certo punto, se quelli gli danno il voto, è un motivo ci sarà. Questa era la domanda. Ma se sono privati, da privato a privato, ma che volete da me? La TASI, eccetera. Tutto qua, grazie.
Grazie.
Insomma, qui bisognerà una botta al cerchio, ma una anche a bot, che ci siano sprechi enormi, ma poi lo vediamo, basta per i giornali, tutti i giornali. Ma voglio dire, se uno è un po' informato, no? Quando cominciano a restare colonnelli generali della Guardia di Finanza, amministratori, sindaci, governatori di regione, no? Galan. Per non parlare del sindaco di Venezia, del Mose, ci stiamo a parlare di miliardi, ragazzi, e stiamo parlando solo di corruzione, che la Corte dei Conti ha quantificato in 160 miliardi. Ma c'è sta corruzione o è una barzelletta? Perché se c'è va stroncata. Se a questo ci aggiungiamo la sprecopoli, ossia il fatto che si spendono un sacco di soldi per consulenti amici, per vitalizi regionali, ma vi rendete conto che questi, mentre a noi ci tagliavano le pensioni, si davano il vitalizio a 50 anni, con una media di 3.000 euro al mese e irreversibili pure per le mogli, no? Cioè, di fronte a sta roba non è che possiamo dire Renzi, e no, dobbiamo dire governatore, sindaco, cioè se demo da una mazzata Renzi, ma a maggior ragione la vogliamo dare a chi ci ruba sotto il naso tutti i giorni? E chi ci ruba sotto il naso è chi amministra le comunità locali, dalle regioni alle province e ai comuni. È pur vero d'altronde che noi abbiamo regioni che hanno solo 130.000 abitanti, ci abbiamo messo in piedi una regione per 130.000 abitanti, stiamo parlando della Val d'Aosta, oppure per il Molise che ha 300.000 abitanti, cioè meno di un quarto degli abitanti del Roma.
E c'hanno pure le ambasciate a Bruxelles questi.
E noi ci abbiamo fatto la regione sopra, cioè, e poi per non parlare della Lucania, quello e quell'altro, la Sicilia ha statuto autonomo, se vanno a vedere le spese, le pensioni d'oro eccetera, è un magna da far paura. Quindi mettiamo da parte un attimino il governo, no? Ma non perché non ne dobbiamo parlare, anzi ne dovremmo parlare tanto e tanto ancora, ma vogliamo cominciare a piare de petto le situazioni locali. E perché non si fa? Ma perché sono tutti collusi, perché sta gente qua oltre che a mangiare quattro canacce fa mangiare un sacco di gente. Chi si mangia il panino, chi si mangia ostriche e champagne, ma mangiano tutti. E è chiaro che tutta sta massa che ruota intorno a sto carrozzone di corruzione, di clientelismo, sostiene alla morte questo tipo di status quo. È evidente. Allora, se per tagliare, per dare i soldi che vuole Renzi, quello dice: ma io devo rinunciare a mangiare lo champagne, caro Renzi, tu attacchi, io aumento le tasse ai cittadini. Perché qui il problema è: si vanno a tagliare effettivamente, cioè le regioni stanno veramente così a filo, avendo eliminato sprechi, corruzione eccetera eccetera, da non poter dare nulla e quindi sono costretti per mantenere i servizi e aumentare le tasse, oppure gli sprechi, le sacche da tagliare ci sono, non lo vogliono fare perché è lì che pappano, e quindi di conseguenza dicono: non possiamo, dovremmo toccare la sanità, quindi dobbiamo aumentare le tasse. E qui Renzi si è incazzato. Chi c'ha ragione? Allora, il discorso io lo voglio fare in maniera laica, il che non vuol dire dare ragione a Renzi, ma vuol dire dare a Renzi quel che è di Renzi e a chi governa le regioni, i comuni e le province quello che è loro. E siccome che chi ci sta dentro lo sa bene come stanno le cose, dalle consulenze agli sprechi, la famosa siringa che costa quattro volte a seconda della regione eccetera, allora queste cose però vanno messe sul piatto. Ma che è roba nostra? Ma che è roba della sinistra questa? Cioè la sinistra intesa in senso chiaramente come la intendiamo noi. Ma io non credo, questa è roba dei magnaccioni, dei forchettoni, di rossi, bianchi e verdi.
È chiaro che queste sacche di spreco sono indifendibili. Il problema è che quando si trasferisce la tassazione dalla tassazione centrale a quella periferica, ecco che lì a quel punto entra in azione un meccanismo per cui si tagliano i servizi e non gli sprechi. Questa questione degli sprechi in qualche maniera secondo me ha anche a che vedere con la bolla del debito pubblico, cioè nel senso che poi questa è servita a creare un consenso, e l'esplosione del debito pubblico che è iniziata intorno agli anni 80 ha anche questa finalità, cioè attraverso gli sprechi e attraverso l'utilizzo del denaro pubblico non solo si sono create queste sacche di rendita, ma si sono create anche delle situazioni per cui si è creato il consenso intorno a questa classe politica regionale o comunque periferica. Non credo che ci sia uno scontro fra il potere centrale e queste sacche di potere. Il problema è che poi si traduce tutta questa richiesta di taglio degli sprechi obiettivamente in una questione di taglio dei servizi, e questo potere locale ormai è indifferenziato, cioè non ha più niente a che vedere col discorso sinistra-destra, è qualcosa che proprio ha a che vedere con una gestione del territorio che poi naturalmente ha degli esiti disastrosi, e questo lo vediamo tutti i giorni.
No, ma la questione è questa.
Infatti, i forchettoni bianchi, rossi e verdi.
Certo, no, ma questi sì, i forchettoni tricolori, questi. Ma il problema è questo qua, insomma, l'accennava adesso Giacomo. Poi alla fine, se c'è uno spostamento da tassazione dai livelli centrali a quelli periferici, la gente basta che andare un po' in giro, dice: a me le tasse mi derivano dal comune, da addizionali comunali, regionali, o mi derivano dallo Stato, me ne importa poco. Io so solo che m'entrano meno soldi in tasca, m'entrano meno servizi. Io facevo l'esempio prima, ma vi rendete conto che per togliere in gesso ci vanno in una struttura pubblica 100 euro?
Ho capito,
ticket,
ma io come cittadino non posso dirmene